Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La guerra a Gaza, primi aiuti distribuiti dalla controversa fondazione con base a Ginevra. Anche la Germania intanto critica la politica di Israele. Gabriel Lüchinger a Mosca, il diplomatico svizzero partecipa a una conferenza sulla sicurezza, sullo sfondo possibili colloqui di pace in Svizzera. Auto sulla folla durante la festa per la Premier League vinta dal Liverpool, ci sono 27 feriti, arrestato un britannico di 53 anni, escluso il terrorismo. Lo svolgimento del Pride di Budapest va garantito, la Commissione UE deve farsi sentire, critiche per il suo mancato intervento contro l'Ungheria. Dopo ore di conferme e smentite, dunque, la Gaza Humanitarian Foundation, la controversa fondazione incaricata da Israele e Stati Uniti di consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ha annunciato di aver cominciato le sue operazioni. Per tutti i particolari sentiamo il servizio del nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Con aspetti delle sue operazioni ancora avvolti nel mistero e dopo il caos di conferme e smentite durato diverse ore, la GHF, la Gaza Humanitarian Foundation, ha annunciato di aver cominciato ieri a distribuire cibo. I generi di prima necessità sarebbero stati consegnati al primo punto di distribuzione vicino al corridoio Filadelfia, sul confine tra Gaza ed Egitto, sotto la protezione di uomini armati di una società statunitense di sicurezza privata. A sostegno del suo annuncio, la GHF ha pubblicato foto di quelli che a suo dire sono cittadini di Gaza che trasportavano pacchi di aiuti appena ricevuti. Altre consegne dovrebbero avvenire oggi. Queste notizie, se da un lato rappresentano uno sviluppo positivo, dall'altro non diradano la nebbia che circonda la GHF, un'organizzazione registrata in Svizzera e negli Stati Uniti, che distribuirà pacchi alimentari alle famiglie palestinesi, sottoponendoli prima ad una rigida procedura di registrazione per impedire, afferma, che gli aiuti possano andare ad Hamas. Le Nazioni Unite avvertono che il meccanismo della GHF non garantirà consegne sufficienti perché tende a militarizzare la distribuzione del cibo, con il risultato di costringere i palestinesi ad ulteriori sfollamenti, dubbi che evidentemente ha avuto anche il direttore esecutivo della GHF, Jack Wood, che si è dimesso nei giorni scorsi. Nel frattempo da Gaza giungono anche questa mattina notizie di nuove vittime negli ultimi bombardamenti israeliani, mentre circolano notizie contrastanti circa un accordo in via di definizione per liberare alcuni degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas e alla possibile proclamazione di un nuovo cessate il fuoco.
Queste le ultime dal Medio Oriente. Intanto dalla Germania sono arrivate le prime critiche di Friedrich Merz alla politica di Israele, critiche inusuali da parte del cancelliere di un paese che, ricordiamolo, insomma, per il suo passato storico è di solito restio a questi commenti. Ne parliamo allora con Walter Raue da Berlino.
Sì, in effetti il cancelliere tedesco ha adoperato parole insolitamente dure e chiare nei confronti di Tel Aviv. Friedrich Merz ha dichiarato infatti che quello che attualmente sta facendo il governo israeliano nella striscia di Gaza sarebbe difficile da comprendere. Colpire la popolazione civile in misura tale, come è accaduto sempre più spesso negli ultimi giorni, non può più essere giustificato dalla semplice lotta contro il terrorismo di Hamas, ha detto ieri il cancelliere. Anche Friedrich Merz ha tenuto però a sottolineare che la Germania, per via del suo passato storico, deve essere più cauta di qualsiasi altro paese al mondo quando si tratta di dare consigli ad Israele, ma quando viene violato il diritto internazionale e quello umanitario, allora anche il governo tedesco deve dire qualcosa a riguardo. Al tempo stesso, però, sempre ieri, il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul ha messo in chiaro che Berlino non prevede un eventuale embargo della vendita di armi ad Israele.
Ecco Walter, su un altro fronte invece sempre il cancelliere Merz ha anche parlato del conflitto in Ucraina e ha annunciato la revoca delle restrizioni a fornire armi a lungo raggio a Kiev. Che cosa cambia concretamente per Berlino?
Ma per Berlino cambia parecchio dal momento che finora la posizione della Germania a riguardo era piuttosto cauta. Sia Friedrich Merz che il suo predecessore Olaf Scholz temevano infatti che l'invio di missili tedeschi a medio-lungo raggio all'Ucraina potesse rappresentare agli occhi di Mosca un coinvolgimento diretto della Germania nella guerra. Il cancelliere tedesco non ha ancora confermato che il suo governo invierà a Kiev effettivamente i missili da crociera del modello modello Taurus, ma non lo ha nemmeno escluso. In seguito ai continui attacchi russi contro l'Ucraina, Berlino crede sempre di meno in una possibile soluzione diplomatica con Mosca e insieme a Parigi e Londra intende lanciare al tempo stesso un chiaro segnale all'indirizzo della Casa Bianca e di Donald Trump. Con Vladimir Putin non ci possono essere compromessi.
Grazie Walter Rau, e alla questa decisione, questo annuncio della revoca delle restrizioni a fornire armi a lungo raggio a Kiev, sono arrivate le reazioni dalla Russia, decisioni pericolose in contrasto con le aspirazioni per una soluzione politica, si dice, ma sotto traccia a una soluzione politica si continua a lavorare anche da parte svizzera. Da oggi fino a giovedì a Mosca c'è l'ambasciatore elvetico Gabriel Lüchinger, parteciperà all'annuale conferenza sulla sicurezza. C'è chi mormora però che la visita serva da presa di contatto, l'obiettivo organizzare in Svizzera colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Tra fatti e speculazioni, il punto da Berna con Anna Riva.
Gabriel Lüchinger è una mosca bianca. Rischia di essere l'unico consulente alla sicurezza del continente europeo ad aver accolto l'invito per la 3 giorni nella capitale russa. È quindi gioco forza destinato a spiccare tra i 150 consulenti invitati. Poco male però, forse. Anzi, c'è chi dice tanto meglio. Il viaggio del responsabile della divisione sicurezza internazionale del Dipartimento Affari Esteri potrebbe infatti racchiudere in sé il momento propizio per gettare le basi per futuri colloqui di pace in Svizzera tra Russia e Ucraina. Gli elementi a sostegno di questa tesi sono come minimo 2. La telefonata di Lüchinger pochi giorni fa con il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak, al termine della quale Yermak ha scritto sui social, citiamo, la Svizzera ribadisce la sua disponibilità a organizzare futuri incontri per una soluzione pacifica. Fine citazione. Secondo elemento, anch'esso da raccogliere sui social, Zelensky che, dopo una telefonata con Donald Trump su un possibile luogo per trattative di pace, dice, citiamo, Turchia, Vaticano, Svizzera, prendiamo in considerazione tutte le opzioni. Fine citazione. Una costellazione favorevole quindi per Lüchinger, l'uomo che un anno fa circa organizzò la conferenza sul Bürgenstock. Ufficialmente l'ambasciatore utilizzerà il suo soggiorno a Mosca per colloqui con il governo russo, ma c'è chi spera che il bottino che porterà a casa sia molto più sostanzioso. Certo, tutto dipenderà dalla Russia. Mosca accetterà la Svizzera quale teatro di un futuro vertice. È questa, per il momento, l'incognita più monumentale.
Già, anche perché la Turchia, lo abbiamo sentito, riveste un ruolo di primo piano nella mediazione tra i due belligeranti. Nella capitale russa si trova da ieri anche il ministro degli esteri turco Hakan Fidan. Filippo Cicciu, nostro collaboratore da Istanbul, qual è lo scopo della missione di Fidan?
Hakan Fidan è andato a Mosca per convincere la Russia a tenere nuovi colloqui con l'Ucraina, possibilmente a Istanbul, dove già il 16 maggio delegazioni di Kiev e Mosca erano tornate a parlarsi direttamente, per la prima volta in 3 anni, non solo con la mediazione della Turchia ma anche degli Stati Uniti. Ieri sera Fidan ha avuto colloqui con il presidente Vladimir Putin e l'omologo Sergei Lavrov e ha raccolto informazioni su un memorandum con le proposte della Russia per una soluzione al conflitto. Un documento di cui i dettagli non sono ancora chiari, ma che dovrebbe anche comprendere un cessate il fuoco, obiettivo su cui le parti non erano riuscite a trovare un accordo durante l'incontro di Istanbul delle scorse settimane, mentre i missili russi hanno continuato ad abbattersi sull'Ucraina.
Filippo, la centralità del ruolo di Ankara nella mediazione tra Kiev e Mosca è innegabile, ma la Turchia di Erdogan può davvero fare qualcosa di concreto per cambiare le sorti del conflitto in Ucraina?
Il 16 maggio a Istanbul Russia e Ucraina hanno trovato l'accordo per il più grande scambio di prigionieri di guerra da quando è iniziato il conflitto, 1000 per parte. E sebbene non siano riuscite a trovare un'intesa sulla tregua, la Turchia resta l'unico paese dove Russia e Ucraina si siano incontrate a livello diretto e sia Mosca che Kiev si fidano del presidente Recep Tayyip Erdogan. Dopo Mosca ora Fidan informerà l'Ucraina delle condizioni di pace della Russia, forse viaggiando direttamente a Kiev nei prossimi giorni. Ankara vorrebbe un cessate il fuoco che getti le basi di un ipotetico scenario di pace e avere un incontro tra Putin e Volodymyr Zelensky in Turchia, ma non si tratta di una partita dove Ankara gioca da sola. Determinante sarà il ruolo degli Stati Uniti di Donald Trump e soprattutto resta da chiarire se la Russia sarà disposta a cedere sui territori ucraini ucraini che occupa da anni.
Grazie Filippo Cicciu, nostro collaboratore da Istanbul. Andiamo in Gran Bretagna. Un uomo è stato arrestato dopo aver investito con un'auto diverse persone che assistevano alla parata del Liverpool per la vittoria del campionato inglese di calcio. Si tratta di un britannico di 53 anni, originario dell'area di Liverpool. Il bilancio dell'accaduto è di 27 feriti, tra cui alcuni bambini.
What I can tell you is that we believe this to be an isolated incident. And we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Le autorità locali, lo avete sentito, parlano di un incidente isolato. Jenny Sims, tra le responsabili della polizia della contea, ha spiegato che non ci sono altre persone ricercate e che si esclude la pista del terrorismo. Ancora sconosciuto il movente dell'autore, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti coinvolti. Questo invece il commento del premier britannico Keir Starmer. La Commissione europea è sotto il fuoco delle critiche delle associazioni per i diritti civili e di vari stati membri per non essere intervenuta contro l'Ungheria. Le autorità magiare di fatto potrebbero impedire al Pride di Budapest, previsto per il 28 giugno, di svolgersi liberamente, e sarebbe la prima volta che una marcia per l'orgoglio omosessuale viene vietata all'interno dell'UE. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
This won't be the first time.
Questa sarà la prima volta in cui ci sarà un quadro legale che discende dalla legge del 2021, la supposta protezione dell'infanzia, che danneggia in maniera così ampia i diritti delle persone LGBTQI+, e la libera espressione delle loro identità. Per questo una decisione provvisoria è necessaria adesso. Belinda Dear, responsabile per la difesa dei diritti presso ILGA Europe, l'associazione che difende i diritti delle persone LGBTQI+, chiede l'intervento della Commissione europea affinché sia garantito il libero svolgimento del Pride di Budapest fra un mese, ma per il momento da Bruxelles non giungono segnali incoraggianti. Anzi, secondo quanto riferisce il sito informativo Euractiv, ai commissari europei sarebbe arrivata l'indicazione di non partecipare alla manifestazione dell'orgoglio omosessuale di Budapest, come invece avvenuto di recente a Bruxelles, pur di non provocare il governo magiaro. Il fatto è che la normativa voluta da Viktor Orban consente alle autorità di vietare le riunioni a sostegno dei diritti LGBTI. Le persone che vi partecipano possono essere multate, gli organizzatori multati e imprigionati. La polizia può utilizzare sui partecipanti la tecnologia per il riconoscimento facciale. Ora, la Commissione europea si è inoltrato in ricorso alla Corte di giustizia dell'UE contro la cosiddetta legge sulla protezione dell'infanzia, ma nell'attesa della sentenza le autorità ungheresi hanno accelerato sulla repressione. Le persone in tutta Europa stanno vedendo quello che accade in Ungheria, commenta Belinda Dear. Se la Commissione non agisce, noi non considereremo credibili le sue prese di posizione per l'eguaglianza delle persone LGBT.
La Georgia ieri ha festeggiato la sua festa nazionale, nel corso della quale si ricorda l'indipendenza ottenuta nel 1991 dall'Unione Sovietica. L'attuale governo di Tbilisi è molto vicino a Mosca e all'evento ufficiale l'opposizione e le voci critiche che si cerca di mettere a tacere hanno organizzato una manifestazione. Per noi c'era il collaboratore Stefano Vergine, sentiamo.
Bandiere della Georgia, tantissime, ma anche bandiere dell'Unione Europea, dell'Ucraina, degli Stati Uniti e della NATO. Nonostante le violenze della polizia, gli arresti e le multe, dopo 6 mesi di proteste, i manifestanti georgiani non hanno intenzione di arrendersi. Lo hanno ribadito ieri, festa dell'indipendenza, organizzando una serie di eventi e marce nel centro della capitale Tbilisi. Alcune migliaia di persone si sono riversate sulla Rustaveli, il grande viale alberato che conduce fino a Piazza della Libertà. Qui nel corso della mattinata si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza delle principali autorità del paese. Nel pomeriggio sono iniziate le proteste contro il governo guidato da Sogno Georgiano, partito fondato dall'oligarca Ivanishvili, considerato da molti troppo vicino a Mosca. Le manifestazioni proseguono senza sosta dallo scorso 28 novembre, quando il governo ha annunciato la sospensione fino al 2028 dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Circa 50 le persone finite in carcere finora, moltissime quelle multate per aver protestato. Anche per questo ieri il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e il premier polacco Tusk hanno firmato una dichiarazione per condannare, hanno scritto, tutte le azioni delle autorità georgiane che hanno portato a una regressione democratica. Immediata la reazione del presidente del Parlamento georgiano Papuashvili, secondo cui la dichiarazione dei tre leader europei è un vergognoso attacco al popolo e allo Stato georgiano nel giorno della festa nazionale.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi, adesso c'è lo sport.